Dal Salmo 109. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza. Tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste.
Bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la festa del corpo e sangue del Signore. Racconta Luca, abbiamo letto un brano del Vangelo di Luca, racconta un episodio, un miracolo che Gesù compie a favore di persone che hanno fame. E quindi siamo richiamati a meditare su quello che è il mistero più grande dell'amore, della vita di fede, che viene coltivato, vissuto, celebrato dentro la comunità cristiana, dentro la Chiesa. L'Eucaristia, un dono. Molte volte noi abbiamo partecipato alla celebrazione eucaristica quando eravamo bambini, puntualmente la Chiesa ci invita e ci obbliga a partecipare alla Santa Messa, alla Domenica, è un precetto che deve essere osservato. Veniamo anche richiamati da preti, frati, comunque dalla Chiesa, perché è un vissuto dentro la storia della Chiesa, da qualche decennio a questa parte, veniamo richiamati e anche sollecitati a partecipare alla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia. È un momento molto importante nel cammino di fede di ogni cristiano e di ogni comunità cristiana. Così importante, così frequente dentro la nostra vita, per cui c'è il rischio di viverlo, celebrare questo mistero grande dentro un'abitudinarietà, per cui l'abitudine è una cosa buona perché agevola il nostro impegno, ma anche una cosa presenta un lato negativo. L'abitudine ci fa perdere di vista il senso profondo del gesto, della parola, della celebrazione di un momento sacrale o comunque di un momento importante della vita. E allora noi magari molte volte partecipiamo all'Eucaristia, ma il nostro corpo è lì, la nostra mente persegue altri pensieri, altri progetti, ci ricordiamo quello che dobbiamo fare e non abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Allora proviamo a riflettere su questo mistero, che si presenta in un duplice aspetto, almeno con due risvolti, per cui possiamo seguire una linea, quella della condivisione presentata da Gesù nel Vangelo, fateli sedere, date voi da mangiare, e un'altra linea che è più verticale perché dovrebbe portarci ad un atteggiamento di accoglienza del mistero dell'amore, del dono di Dio che scende dall'alto, perché durante la celebrazione il sacerdote, pronunciando le parole di consacrazione, rende presente la persona di Gesù, il suo corpo e il suo sangue. Qual è l'aspetto più importante? Chiedo ai nostri amici qui in regia, che cosa pensate dell'Eucaristia? Qual è l'aspetto più importante secondo voi? E quando celebriamo l'Eucaristia, la mente, la memoria, dove si posa? A quali versetti o passaggi o passi biblici veniamo condotti? Cosa dite?
Ma io penso che le due cose vadano insieme, non si possano disgiungere, perché se guardiamo al mistero eucaristico di Gesù che si fa pane per noi continuamente, non possiamo non guardare all'altro aspetto, che è quello di farci pane per i nostri fratelli. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi cita tutte e due le cose, le rammenta tutte e due. Cioè, nel Vangelo si parla di Gesù, che è lui che, volgendo gli occhi al Padre, benedicendo, riesce a dare da mangiare a tutta quella gente, a tutta quella folla. Quindi è lui che riesce ad arrivare a tutti. Però si serve dei discepoli, perché poi dice: date voi stessi loro da mangiare. Senza la presenza di Gesù, senza la sua capacità di sfamare la folla, di sfamare ciascuno di noi, non è possibile che avvenga questo miracolo. Però, avvenendo questo miracolo, il Signore vuole che anche noi facciamo la nostra parte nel dare, nel donare ai nostri fratelli, sia il cibo materiale, sia il cibo spirituale, perché non basta il cibo materiale. Se noi guardassimo un solo aspetto di queste due cose, sarebbe qualcosa di inutile. Io non mi ricordo più chi, ma c'era qualcuno che una volta commentando diceva: ma secondo voi noi possiamo salvarci solamente continuando a mangiare il corpo e il sangue di Cristo, cioè partecipando all'Eucaristia e basta? E poi dava a lui stesso o lei stessa, non mi ricordo la risposta, no. Se noi ci accostassimo all'Eucaristia così, solo accostandoci all'Eucaristia e basta, ma senza avere il cuore rivolto al Signore, il cuore rivolto ai fratelli, il nostro mangiare il corpo e il sangue di Cristo sarebbe inutile e sarebbe vano, non servirebbe a niente. Quindi credo che tutte e due le cose debbano camminare insieme: il mistero di Gesù che si fa cibo per noi, che diventa cibo per il nostro cammino, che si dona a noi, e il mistero di noi che ci dobbiamo, grati di questo dono di Gesù, grati del suo amore per noi, ci doniamo ai nostri fratelli.
Tu, Marco, cosa dici a proposito?
E come diceva Irene, bisogna tenere presenti entrambi i misteri, perché la vita cristiana non può essere ridotta né alla dimensione verticale né alla dimensione orizzontale, ma tutte e due sono ugualmente presenti e una fa da sostegno e da motivazione all'altra. E la festa del Corpus Domini è stata proprio voluta ormai da molti secoli, proprio intanto per ricordare questo, che in quel pane, in quel vino, ci sono realmente il corpo e il sangue di Cristo. Ecco, questo forse è il primo aspetto da sottolineare per quanto riguarda la dimensione verticale, perché è davvero un grande mistero. Ricordiamo un po' le origini di questa festa. La festa esiste dal 1200, esisteva già una festa del genere nella diocesi di Liegi, ma fu estesa tutta la Chiesa dal Papa Urbano IV nel 1264, dopo il famoso miracolo eucaristico di Bolsena. Era un prete boemo che era in pellegrinaggio verso Roma, che si fermò a dire messa a Bolsena e al momento dell'Eucaristia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso da dubbio se essa contenesse veramente il corpo di Cristo. C'erano a quel tempo, e ci sono sempre state, delle controversie eucaristiche, cioè ci si chiedeva se era da intendersi in senso letterale il concetto che quello fosse davvero il corpo di Cristo, oppure se fosse da intendere in senso traslato, metaforico, simbolico. Ecco, allora racconta la tradizione che uscirono gocce di sangue dall'ostia spezzata che macchiarono il corporale di lino liturgico e anche alcune pietre dell'altare della basilica, e le pietre, diciamo, macchiate di sangue e il corporale sono ancora visibili, il corporale conservato nel Duomo di Orvieto. Ecco che da allora appunto fu istituita per tutta la Chiesa questa festa del Corpus Domini a ricordare che davvero lì abbiamo il corpo e il sangue di Cristo. Poi giustamente, come diceva Irene, se Gesù nell'ultima cena ha offerto il suo corpo e il suo sangue e ha detto fate questo in memoria di me, intendeva dire di ripetere il gesto e soprattutto di ripeterlo con la nostra vita, cioè diventare noi stessi poi per gli altri, Eucaristia, ringraziamento, pane spezzato, vite spezzate come è stata la sua, perché alla fine vita cristiana è essere salvati in Cristo e imitazione di Cristo.
Prendiamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia di questa festività, il corpo e sangue del Signore. E si diceva che è una festa antica, ho letto ultimamente che il Papa ha ordinato, ha richiesto a San Tommaso d'Aquino, il grande teologo della Chiesa, di comporre la liturgia della parola, la liturgia della messa di questa festività, di questa solennità del Corpus Domini, e l'ha fatto da grande quale era. Quindi quando noi leggiamo la liturgia della messa del corpo e sangue del Signore sappiamo che dietro ci sta una mente grande che ha illuminato secoli di storia e di teologia cristiana e che ancora oggi, anche se un po' in disparte, detta la sua parola e propone la spiegazione dei misteri della vita cristiana. Ma torniamo a noi, perché serpeggia tra il popolo di Dio, ma anche magari noi stessi, molte volte ci siamo chiesti, ci siamo interrogati in un modo timoroso, ma veramente quell'ostia è il corpo di Gesù, corpo spiritualizzato, è veramente, bevendo quel vino, beviamo il sangue di Cristo? C'è un episodio, del Vangelo, il grande lungo discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarno, siamo nel capitolo sesto di Giovanni, e molti, dopo che Gesù ha detto espressamente, chiaramente, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non ha vita, molti di coloro che credevano in Gesù esclamarono: questo discorso è troppo duro, ma come facciamo ad accettarlo? Ma cosa sta dicendo? Come possiamo mangiare il suo corpo, la sua carne? Ma è una cosa folle. E molti non andarono più con lui. Ecco, noi forse non possiamo capire, abbiamo il dubbio di capire, interpretare male alcune espressioni, alcune frasi del Vangelo, perché sono state stese circa 2000 anni fa, ma coloro che stavano ad ascoltare il Signore espressero chiaramente il loro dubbio, capirono bene che il Signore non faceva finta di, ma veramente era convinto che i suoi seguaci avrebbero dovuto mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Hanno inteso bene, correttamente. Non c'erano 2000 anni di distanza, per cui queste espressioni di Gesù potevano lasciare adito ad una interpretazione diversa. No, hanno capito bene. E Gesù ha continuato a ribadire lungo il suo discorso. Non era disposto a rinunciare a nulla. Anche agli apostoli chiede: ma volete andarvene anche voi? Io non rinuncio a quanto ho detto. Quindi vanno interpretate la lettera, le parole di consacrazione dell'Eucaristia, che non sono altro che una ripetizione, fate questa in memoria di me, di quello che il Signore aveva detto e ha detto 2000 anni fa nell'ultima cena. Allora, siccome io posso, siccome vivo a 2000 anni di distanza, posso capire male, interpretare male, c'è il testo in greco, non riesco più a ricostruire l'ambiente in cui sono state proclamate e pronunciate certe parole. Però gli ascoltatori di Cristo vivevano lì, davanti a Lui, non hanno capito male. Questo lascia perplessi. Da una parte lascia perplessi, voi cosa dite? Cioè, il pensare in quell'ostia c'è il corpo di Cristo, in quel vino il sangue di Cristo. Che cosa suscita dentro di voi questo mistero?
Come si diceva, sicuramente è un mistero, però dobbiamo pensare che è un mistero che è sempre stato fortemente affermato dalla Chiesa, fin dalle origini, fin dai primissimi anni. Le letture di oggi ci consegnano un brano della prima lettera ai Corinzi, che sappiamo che le lettere di San Paolo sono le parti più antiche del Nuovo Testamento, perché sono state scritte prima dei Vangeli. E qui San Paolo racconta l'istituzione dell'Eucaristia e dice: fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Quindi lui aveva già ricevuto questo racconto dell'istituzione, e qui siamo una quindicina, una ventina d'anni dopo le vicende della Pasqua, e quindi evidentemente questo racconto già girava nelle prime comunità cristiane. È chiaro dalle parole che la prima comunità cristiana intendeva la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo, cioè gli apostoli che erano presenti all'ultima cena hanno proprio capito così, cioè non hanno avuto dubbi sul fatto che il Signore intendesse questo. E a differenza di altre parti del Vangelo in cui magari le parole di Gesù sono riferite in modo traslato, queste parole dell'istituzione sono concordemente da tutti i critici ritenute come proprio parole autentiche di Gesù. Quindi ecco, c'è questa tradizione antichissima della Chiesa che ci consegna questa verità. E sappiamo che nel corso dei secoli, proprio perché si tratta di un mistero che ha dell'inverosimile, molte volte è stato in qualche modo messo in dubbio, o comunque si è cercato di leggerlo sotto altre luci. In particolare ci sono sempre state quelle correnti che dicevano: no, ma guarda, è un significato simbolico, un significato traslato. Ecco, e su queste posizioni la Chiesa è sempre stata ferma, e l'ultima posizione è proprio addirittura di Paolo VI, che ha riaffermato che è da intendere davvero il senso della presenza reale, cioè, poi come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, lì dentro c'è veramente il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, e tutta la persona di Cristo in spirito, anima e divinità. È un mistero che ci viene consegnato dalla Chiesa, come tutta la nostra fede, però attinge alle parole stesse di Gesù in quell'ultima cena.
Ma io credo che sia una cosa grande credere a questa presenza reale, perché in fondo ci richiama che noi da soli non possiamo nulla, ma che con la potenza del Signore Gesù tutto possiamo. Come Gesù non ha potuto compiere la moltiplicazione del pane in quella circostanza del Vangelo che abbiamo letto, ma ha dovuto alzare gli occhi al cielo e implorare l'aiuto del Padre, chiedere al Padre la benedizione per poter fare tutto questo miracolo, così vale per noi. Senza la presenza vera di Gesù nella nostra vita, noi non potremmo fare niente, non potremmo ricevere nessun mandato, oppure lo potremmo ricevere ma non saremmo in grado di adempierlo. Quindi io credo che questa presenza reale sia importantissima, perché è quello che ci dà la forza per vivere davvero il Vangelo di Gesù Cristo. È quello che ci dà la forza di poter farci dono a nostra volta dei nostri fratelli. In fondo, il fare memoria, il memoriale continuo di questo sangue, di questo corpo che è stato donato per noi attraverso la morte del Signore Gesù, questo memoriale che si perpetua ogni giorno, non fa altro che donarci la forza per poter a nostra volta ricambiare questo amore che Gesù ha avuto per noi, ricambiandolo, donarlo a nostra volta agli altri, imparare da Gesù a dare la nostra vita gli uni per gli altri. E io credo che senza questo mistero che è così grande, senza questo mistero noi non riusciremmo a fare nulla. E mi riallaccio alle parole che poi dice Gesù subito dopo nel Vangelo di Giovanni, quello che prima citava Padre Gianni, quando dice: disse allora Gesù ai dodici: forse volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Io credo che ogni volta che riceviamo l'Eucaristia, ogni volta che riceviamo questo pane, questo corpo e questo sangue dati continuamente per noi, noi ci riconfermiamo in questa frase di Pietro: Signore, ma da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E rimanendo vicino a te, rimanendo in te, rimanendo stretti, uniti a questa comunione di vita, comunione che è vita per noi, noi possiamo davvero partecipare della, già adesso partecipare della vita eterna, e possiamo già adesso donare attraverso il Signore Gesù anche agli altri questa vita eterna.
Riprendiamo sempre dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia della parola in occasione della festività, della solennità del corpo e sangue di Cristo. Ogni volta che noi celebriamo questo mistero, annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua resurrezione nell'attesa della sua venuta. Queste espressioni che sono state tradotte e inserite nella preghiera eucaristica dalla liturgia le troviamo anche nel Nuovo Testamento. Perché le ho citate? Perché è un altro aspetto quello dell'Eucaristia, che è memoriale dell'ultima cena, ma memoriale della passione, morte e resurrezione di Cristo. E quindi quando celebro l'Eucaristia, celebro, partecipo al momento particolare della vita di Cristo, ad un momento particolarissimo della vita di Cristo, cioè la sua morte in croce, quando è stato esaltato, perché lì trovo l'adorazione totale. Tutto è compiuto, cioè in quel momento noi contempliamo Dio che muore attraverso il Figlio, quindi donando tutto. Nell'Eucaristia noi diciamo che mangiamo e beviamo il corpo e il sangue di Cristo, cioè è Gesù Cristo che si rende presente per essere mangiato da noi e quindi ricevere forza, noi riceviamo forza da Lui. Ma l'espressione, il momento reale, concreto di questa donazione, questo momento lo troviamo nella croce, nella sua morte in croce. Quindi non è semplicemente un qualcosa di mistico, di misterioso, non è semplicemente un ricordo dell'ultima cena quando Gesù fa testamento, dice fate questo in memoria di me, no? Si presenta come il buon padre di famiglia che ormai deve lasciare tutto, consapevole che la sua vita finisce, e allora fa testamento, lascia se stesso. Questo lasciare se stesso vuol dire morire, muore concretamente sulla croce e lascia se stesso come segno reale di salvezza per tutte le generazioni, per tutti gli uomini e le donne del suo tempo e del tempo futuro, fino a quando verrà di nuovo. Ecco.
Io volevo sottolineare nel Vangelo che, intanto Luca scrive in un momento in cui la comunità cristiana già da tempo celebrava la cena del Signore, quindi il mistero eucaristico, e quindi racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani chiaramente in chiave eucaristica, cioè Luca vuol far vedere come in quel gesto famoso di Gesù, un gesto che sicuramente era ricordato da tutti, in quel gesto c'era un'anticipazione di quella che sarebbe stato poi il mistero eucaristico. Ed è interessante notare come Gesù offre, come dire, un triplice pane, perché prima di tutto cosa ci dice Luca? Che il Signore Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio. Quindi prima ancora di sfamare, prima ancora di, Gesù dà il pane della parola. Viene in mente quella frase che ci ricorda che non di solo pane vive l'uomo, ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio, no? E anche noi nella messa, nella celebrazione eucaristica, prima ascoltiamo la parola. Quindi Gesù prima di tutto prese a parlare alle folle del regno di Dio, poi offre il pane dei segni, i segni di guarigione, perché dice prese a guarire quanti avevano bisogno di cure. Noi sappiamo che i segni di Gesù, i miracoli, sono sì dei fatti prodigiosi, ma il loro scopo non era tanto quello di stupire o di meravigliare, ma era quello di parlare del regno di Dio, cioè di attestare, no, con dei fatti la parola che era stata pronunciata, ricordare, preannunciare che c'è una signoria di Dio che è in grado di sconfiggere il male, la malattia, la morte, no? E che in quell'uomo che c'era lì davanti, in quel Gesù di Nazaret, lì era presente la signoria di Dio. Questo era il significato dei segni. E poi Gesù dà il pane vero, il pane cibo. E qui è interessante, proprio in chiave eucaristica, notare come ci sia questo movimento che va dai discepoli al Signore e dal Signore ai discepoli. Sono i 5 pani e i 2 pesci che vengono offerti, che vengono portati dai discepoli, che poi vengono restituiti, moltiplicati, perché possano sfamare tutta la comunità. Ed è quello che accade nell'Eucaristia. In fondo il sacerdote accoglie i doni che i fedeli portano all'altare, lo dice anche la preghiera eucaristica, quella sull'offertorio, il vino frutto della terra, frutto della vita e del nostro lavoro, che viene presentato perché diventi strumento di salvezza. Quindi il sacerdote raccoglie i doni che i fedeli portano all'altare, recita su di essi l'invocazione allo Spirito Santo, ed è lo Spirito, quindi Dio, la presenza divina, che invocato sul pane e sul vino rende presenti il corpo e il sangue di Cristo. E poi il sacerdote restituisce i doni, che non sono più quelli, sono diciamo transustanziati, restituisce i doni che ora sono corpo e sangue di Cristo a tutta la comunità affinché se ne possa nutrire. Ecco, questa è una dinamica che non dobbiamo mai dimenticare, perché c'è sempre questa azione di Dio che trasforma, ma che parte anche da una offerta che fa l'uomo. E il racconto della moltiplicazione dei pani in questo senso getta proprio una luce su questa dimensione così di collaborazione fra Dio e l'uomo, che in fondo è dentro nell'Eucaristia.
Mi viene in mente la scena dei discepoli di Emmaus che stanno camminando tristi perché appunto non c'è più la presenza di Gesù, e quindi sono tristi, stanno parlando tra di loro e Gesù si avvicina, non lo riconoscono e lo riconoscono allo spezzare del pane. Quando Gesù spezza il pane loro lo riconoscono e gioiscono a vedere il Signore. E penso che anche per noi sia così, cioè noi a volte facciamo fatica a credere, ad andare avanti, ci sono i momenti di scoraggiamento, i momenti più faticosi, ma è proprio quando attraverso l'Eucaristia, attraverso la parola, attraverso noi riconosciamo questa presenza di Gesù nella nostra vita, ecco che allora i nostri occhi si illuminano, ecco che allora il nostro cuore ancora vibra e ha voglia di continuare a seguire il Signore. In che modo? Amandolo e amando i fratelli, perché comunque, come dicevo prima, le due cose non si possono disgiungere, non è possibile amare il Dio che non vedi e poi non amare i fratelli che vedi. Quindi credo che sia importante questo cammino di amore nel Signore, e l'Eucaristia comunque ci ricorda fino a che punto, già l'ha detto anche Padre Gianni, sia arrivato questo amore, un amore che ha dato la vita fino in fondo. Il dare la vita la si può dare in tanti modi. Mi viene in mente la figura di Maria, che non è stata messa in croce, ma comunque Maria ha continuamente dato la sua vita per Gesù e per i fratelli. In che modo? Essendo obbediente, continuamente obbediente alla parola di Gesù. Maria ha creduto fino in fondo, e questo credere fino in fondo è un po' come versare la propria vita, dare tutto se stesso, e questo credere fino in fondo ha fatto sì che Maria si preoccupasse della Chiesa. Gesù ha affidato a Maria la Chiesa, gli apostoli, Giovanni, e quindi lei per prima è stata una donna che veramente ha vissuto in fondo, fino in fondo, questo dono eucaristico, e si è fatta a sua volta Eucaristia vivente per Gesù e per i fratelli. E noi a nostra volta abbiamo questo compito di diventare delle Eucaristie viventi, ma non lo possiamo fare senza prendere forza da Gesù Eucaristia, da Gesù che si fa pane, che si fa corpo e sangue per noi. Da lì nasce la nostra forza di servire i fratelli, di amare i fratelli, di donare la vita per i fratelli. E noi abbiamo tanti esempi di santi che hanno vissuto credendo fermamente al valore dell'Eucaristia, al mistero dell'Eucaristia, e mettendo in pratica poi questo amore ricevuto e donato. Io sto leggendo in questo periodo la vita di Marthe Robin, che è una donna francese che addirittura è vissuta senza mangiare, ma cibandosi solo del corpo e del sangue di Cristo. Quindi, per parlare appunto di un po' di miracoli, di cose che succedono, che sono un po' al di fuori della nostra portata, ma che il Signore ci mette lì proprio perché possiamo imparare a guardare in alto, guardare oltre.
riprendiamo per concludere dagli studi di Radio Missione Francescana le nostre riflessioni sul pane spezzato, sul vino versato. E mi veniva questa domanda, questo interrogativo: ma Gesù ha salvato il mondo con qualche cosa di grande, di appariscente, e viene richiesto a noi di salvare il mondo con che cosa, con quale armi, con quale potenza? Noi diciamo, affermiamo giustamente, che nell'Eucaristia c'è tutto. E infatti c'è tutto perché c'è Dio, no? C'è Gesù Cristo che si rende presente, si tratta di mangiare. Ma come? Qual è la modalità con cui il Signore continua a darci da mangiare e chiede a noi di dare da mangiare agli altri? Ecco, questa è la domanda.
Io credo che il Signore non ci salvi attraverso grandi segni, grandi imprese, anche se l'impresa più grande, chiamiamola così, è stata quella di aver dato la vita, che quello è il massimo che uno può fare. Però poi attraverso questa piccola ostia che ci viene offerta ad ogni Eucaristia, attraverso questo piccolo segno, che è un segno così talmente piccolo che a volte, come dicevamo prima, facciamo perfino fatica a crederci, facciamo persino fatica a riconoscerlo, a riconoscere la sua presenza. Ecco, il Signore si manifesta sempre in questo modo, con molta discrezione, con molta umiltà, con molta pazienza, con molta piccolezza, attraverso dei segni piccoli ma continui, efficaci, segni che sembrano niente ma che invece hanno dentro tutto. E io credo che allo stesso modo noi dobbiamo muoverci nei confronti dei nostri fratelli, cioè non aspirare a fare chissà quali gesta eroiche, ma proprio nella vita di tutti i giorni riuscire a capire il bisogno dell'altro, riuscire a capire quando uno veramente ha bisogno di un aiuto, di una mano, e quindi senza troppo clamore, senza troppo fasto, senza troppo voler essere riconosciuti, farci prossimi degli altri. Gesù si è fatto nostro prossimo, noi dobbiamo farci prossimo dei nostri fratelli. E anche qua veramente ci sarebbe da pensare, da dire tanto, perché l'umanità ha bisogno di questo amore, di queste mille attenzioni, di questo ogni giorno donare qualche cosa, ogni giorno essere presenti nella vita degli altri, dove gli altri hanno bisogno, dove riconosciamo la povertà degli altri, come noi d'altronde abbiamo bisogno di essere presenti nella vita di Gesù, perché le nostre povertà vengono da Lui trasformate in ricchezza.
Con queste ultime considerazioni chiudiamo il nostro commento alla liturgia della parola e alla liturgia del corpo e sangue di Cristo, e ci auguriamo che questo pezzo di pane, cosa nulla davanti alle logiche e alla mentalità di questo secolo, dentro le logiche degli uomini, di fatto il pane e il vino, materia semplice, trasformata dopo le parole di consacrazione, diventano una potenza, l'onnipotenza dell'amore che si manifesta nella debolezza. Pace bene, amici, a risentirci alla prossima settimana da parte di Padre Gianni,
Irene
e Marco.